Gaza, la tregua appesa ad un filo, Hamas restituisce altre due salme, ma chiede tempo e mezzi per recuperare gli altri corpi. Israele, con il sostegno degli Stati Uniti, minaccia la ripresa dei bombardamenti. Intanto il valico di Rafah per ora resta chiuso. Oggi von der Leyen presenta il piano di riarmo europeo, obiettivo rafforzare l'autonomia militare dell'Unione. Intanto al vertice NATO gli Stati Uniti incalzano gli alleati: per difendere l'Ucraina dovete comprare più armi americane. Ad Auschwitz non si va in gita, è un luogo di memoria e solidarietà, così il cardinale Parolin. Dopo Liliana Segre anche il Vaticano critica la ministra Roccella, che aveva definito i viaggi della memoria gite per incoraggiare l'antifascismo. Oltre 70 femminicidi dall'inizio dell'anno, l'ultima vittima, Pamela, è stata uccisa con 24 coltellate dall'uomo che aveva deciso di lasciare. Domenica Milano fiaccolata contro la violenza di genere. Buongiorno dalla redazione, le 7:32 minuti, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, dunque a Gaza il cessate il fuoco resta appeso ad un filo. Il governo di Tel Aviv minaccia di riprendere i bombardamenti su tutta la striscia se non riavrà tutti i corpi degli ostaggi israeliani, come previsto dall'accordo sottoscritto a Sharm el-Sheikh. Il primo ministro Netanyahu può contare sull'appoggio della Casa Bianca, che è tornata a sua volta a minacciare i miliziani palestinesi. Gli ultimi aggiornamenti con in studio Sara Milanese. Sara.
Buongiorno Omar, sono ancora una ventina, dovrebbero essere 19 per essere precisi, le salme degli ostaggi che Hamas deve restituire ad Israele. Gli ultimi due corpi, consegnati ieri sera alla Croce Rossa, sono già stati identificati dalle autorità israeliane. Hamas afferma però di aver restituito tutti i corpi raggiungibili e di aver ora bisogno di tempi e mezzi specializzati per procedere al recupero degli altri, che sono sepolti, lo ricordiamo, sotto le macerie degli edifici e dei tunnel distrutti dalle bombe israeliane in questi due anni di guerra. Queste motivazioni non smuovono però Tel Aviv, che continua a fare pressione sui palestinesi tenendo chiuso il valico di Rafah. La riapertura e la ripresa finalmente dopo mesi di un flusso adeguato di aiuti umanitari era prevista e attesa nelle prossime ore, secondo fonti israeliane verrà ancora posticipata. La minaccia più preoccupante è però la ripresa dei bombardamenti, minaccia che è supportata dalla Casa Bianca. Se Hamas non rispetta l'accordo, l'esercito israeliano tornerà ad attaccare non appena io darò l'ok, ha detto Donald Trump da Washington nelle scorse ore. Il cessate il fuoco, lo sappiamo, è in vigore da pochissimi giorni. La popolazione di Gaza sta iniziando ora finalmente ad abituarsi alla mancanza di esplosioni, ed è questo che ci racconta anche Sami Abu Omar, cittadino palestinese, che ci ha mandato questa testimonianza.
Qui per tre notti stiamo dormendo bene senza bombardamenti, però i droni non lasciano mai il cielo della striscia di Gaza. Sono ovunque, 24 ore su 24 ci sono i droni. Situazione molto ancora incerta. Israele sta controllando il 53% del superficie della striscia di Gaza. Tutta la metà di queste sono zone distrutte, sono macerie, strade sono tutte chiuse perché sono piene di cumuli di macerie. Non hanno dato ancora il permesso per far entrare mezzi pesanti dall'Egitto per cominciare a aprire le strade. C'è un grande traffico sulla via del mare perché è l'unica via accessibile.
Questa dunque allora la testimonianza che ci è arrivata da Gaza. Omar, ci sono ancora alcuni aggiornamenti che vanno invece nella direzione di una conferma della volontà di mantenere in vigore l'intesa sottoscritta dalle parti. Funzionari statunitensi hanno detto che si sta definendo la forza internazionale di stabilizzazione prevista appunto dall'accordo. Hanno anche confermato che i residenti di Gaza City, che stanno rientrando nella città, non dovranno andarsene nemmeno quando ricomincerà la ricostruzione. Intanto invece dall'Italia il ministro degli esteri Tajani ha detto che l'Italia appunto è disponibile ad inviare soldati per la forza internazionale di stabilizzazione. 8 carabinieri arriveranno oggi in Egitto come parte della missione europea EUBAN, che si occuperà del passaggio degli aiuti attraverso il valico di Rafah non appena Israele permetterà la riapertura.
Grazie a Sara Milanese. Aumentare gli investimenti per la difesa, rafforzare il fronte orientale e sostenere militarmente l'Ucraina, quanto emerso ieri a Bruxelles da due vertici, quello della NATO e quello dei ministri della difesa europea. Tutti gli alleati aiutino Kiev senza scrocconi, ha detto il segretario statunitense alla guerra Pete Hegseth, che ha chiesto ai paesi europei di acquistare più armi americane da inviare all'Ucraina, e oggi la Commissione europea presenterà il suo piano di riarmo dell'Unione. Il servizio da Bruxelles.
A Bruxelles è questa la settimana in cui si inizia a delineare il futuro della difesa europea. I due vertici ministeriali di ieri, prima quello della NATO, poi quello dell'UE, sono serviti ad allineare i partner europei e statunitensi sul supporto all'Ucraina e sulle capacità industriali sul continente. Ma gli occhi sono tutti puntati oggi sulla Commissione, che dopo mesi di lavoro è pronta a presentare la tabella di marcia sulla difesa europea, con scadenze e obiettivi fino al 2030. Si tratta di una strategia che guarda soprattutto al fronte orientale, con la minaccia della Russia in primis, ma che ha l'obiettivo più ampio di ricalibrare il focus della difesa su una scala più europea possibile, per quanto le 27 capitali lo concedano. Così è stato lo strumento SAFE da 150 miliardi di euro per gli appalti congiunti. Ora si attendono nuove proposte, come trapela dalle bozze del documento. Per esempio, entro la fine dell'anno saranno istituite alleanze tecnologiche per la difesa, per colmare le lacune critiche in ciascun paese. Mentre entro la metà del 2026 saranno dichiarati progetti di interesse comune sia lo scudo aereo sia lo scudo spaziale europeo. Ma soprattutto è atteso entro la fine del prossimo anno il muro di droni per la difesa delle frontiere, con il pieno funzionamento entro la fine del 2027. Secondo la Commissione, l'intero dispositivo di difesa del fronte est, il cosiddetto Eastern Flank Watch, dovrebbe diventare operativo entro i prossimi 3 anni. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Anche il Vaticano prende posizione e critica le dichiarazioni della ministra Roccella su Auschwitz. Certamente in un lager non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che deve rimanere un monito per tutti, ha detto ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin. Nei giorni scorsi erano state Liliana Segre e il memoriale della Shoah a criticare le affermazioni di Roccella. Una presa di posizione, quella della Chiesa, arrivata alla vigilia del rastrellamento del ghetto di Roma da parte dei nazifascisti. Era il 16 ottobre del 43. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Oggi, 16 ottobre, ma 82 anni fa, al portico di Ottavia, nel ghetto di Roma, venivano caricati sui camion 1259 ebrei. Solo 16 tornarono dai campi di sterminio, compreso quello di Auschwitz. A compilare le liste degli ebrei da sterminare furono anche i fascisti, che collaborarono attivamente con i tedeschi all'Olocausto, fornendo nomi e indirizzi degli ebrei italiani. E questa è la storia, fatti, non opinioni, la storia che strumentalmente la ministra Roccella ha piegato per una sua particolare teoria, i viaggi della memoria che lei chiama gite, che è già un modo per declassarli, organizzati per mettere sotto accusa il fascismo, utilizzati e realizzati da decenni per valorizzare e incoraggiare, dice, l'antifascismo. Dopo la condanna di Liliana Segre è arrivata anche la nota della Chiesa, con le parole del segretario di Stato Parolin. Certamente ad Auschwitz non si va in gita, ha scritto, si va per fare memoria di una tragedia immane, monito per tutti, dice Parolin, anche di fronte all'antisemitismo al quale si assiste oggi. Roccella si è precipitata a dire che è d'accordo, del resto il rapporto con la Chiesa, le politiche della famiglia di questo governo con Roccella sono tutte orientate a non scontentare le gerarchie cattoliche, ma dalle parole di Roccella non emergeva la sua condanna per il rischio attuale di antisemitismo, quanto piuttosto il tentativo di attenuare le responsabilità di allora, e cioè che gli unici colpevoli e carnefici dell'Olocausto furono i nazifascisti. Linea allo studio.
Regionali, Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutte le province venete, lo ha annunciato ieri sera l'ex governatore alla kermesse leghista che ha lanciato la candidatura di Alberto Stefani come candidato della destra alla regione Veneto. Intanto nella centrosinistra c'è tensione nei 5 Stelle dopo il risultato in Toscana. Chiara Appendino ha minacciato di lasciare la carica di vicepresidente se il movimento non diventerà più autonomo dal Partito Democratico. È rimasto in silenzio davanti agli inquirenti Gianluca Soncini, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate Pamela Gemini, 29 anni. Soncin, trasferito nel carcere milanese di San Vittore, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dallo stalking. Lei voleva lasciarlo, lui l'ha uccisa. Soncin ha fatto una copia delle chiavi di casa di Pamela, sua insaputa, e due sere fa ha fatto irruzione nel suo appartamento. Lei ha provato a chiedere aiuto, è uscita in balcone, ha gridato, poi le urla dei vicini che si sono resi conto di quello che stava accadendo, ma il 52enne non si è fermato, ha continuato a colpirla fino all'arrivo della polizia. È l'ennesimo femminicidio nel nostro paese, sono oltre 70 le donne uccise in Italia dall'inizio del 2025, secondo i dati dell'osservatorio di Non Una di Meno. Ascoltiamo Sabrina Frasca, membro del direttivo dell'associazione Differenza Donne.
È un femminicidio che è esattamente una classica storia a cui assistiamo purtroppo quasi quotidianamente. Una donna che ha lasciato un uomo violento, che tenta di sottrarsi alla violenza e che invece finisce uccisa per mano di una volontà di possesso che arriva appunto alle 24 coltellate. E lo Stato ha degli obblighi di protezione nei confronti delle donne. Quest'uomo, tra l'altro, era anche già stato condannato per altri reati, quindi era una persona conosciuta. Ci sono degli indicatori che le forze di polizia, che le istituzioni devono conoscere quando si tratta di violenza, cioè devono sapere che ci sono dei comportamenti che sono a rischio. Le forze di polizia si devono formare, si deve formare la cittadinanza tutta per poter intervenire, perché serve anche una cultura che protegga le donne, non solo le leggi. Quindi le considerazioni sono sempre quelle che riguardano maggiore formazione alle istituzioni, a chi intercetta queste situazioni, e anche maggiori momenti di sensibilizzazione per tutte e per tutti affinché si sappia prevenire queste situazioni.
Negli Stati Uniti è in corso una battaglia giudiziaria che potrebbe segnare una svolta nella storia dei diritti civili e nella politica americana. La Corte Suprema sta esaminando un caso che mette in discussione una parte fondamentale della legge che tutela le minoranze razziali dalla discriminazione nel voto. Il caso riguarda la ridefinizione dei distretti della Louisiana, ma avrebbe conseguenze su tutto il paese. In diretta Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno. L'udienza alla Corte Suprema ieri, con i giudici che hanno fatto domande e osservazioni agli avvocati delle parti, ha dimostrato una cosa: la maggioranza conservatrice della Corte, 6 giudici su 9, sembra orientata a cancellare la sezione 2 del Voting Rights Act, quella che consente di utilizzare la race, l'appartenenza etnico-razziale, come criterio con cui vengono disegnati i distretti elettorali. Il caso davanti ai giudici, lo ricordo, riguarda appunto, come dicevi tu, Omar, la Louisiana, in particolare il 6° distretto della Louisiana, quello che da nord-ovest, da Shreveport, scende fino a Baton Rouge al centro. I giudici della Corte devono decidere se questo distretto debba essere disegnato ispirandosi appunto alla sezione 2 del Voting Rights Act, la legge emanata nel 65 per proteggere e promuovere il voto delle minoranze. Se, come sembra, i giudici elimineranno la sezione 2, gli stati potranno ridisegnare i loro distretti in modo da spezzare, disgregare, dividere le aree dove vivono le minoranze, aggregandole ad aree a maggioranza bianca e quindi favorendo l'elezione in quei distretti del candidato bianco. La cosa non varrà ovviamente solo per la Louisiana, ma anche per la Florida, Georgia, Missouri, North Carolina, Texas, Alabama, Mississippi, Tennessee. In ognuno di questi stati governati dai repubblicani, tradizionalmente i repubblicani potranno creare mappe favorevoli a loro elettorali a loro favore, vanificando quindi il voto delle minoranze. Una ricerca ha mostrato che se viene cancellata la sezione 2, gli afroamericani perderebbero circa il 30% dei loro rappresentanti in politica, gli ispanici perderebbero l'11%. Un sud politicamente, elettoralmente più bianco darebbe ai repubblicani una maggioranza granitica alla Camera per decenni, facendo fare agli Stati Uniti, in tema di diritti civili, un salto all'indietro di decenni. Omar.
Grazie a Roberto Festa. In Francia, primo banco di prova oggi per l'ennesimo mandato di Sébastien Lecornu come premier. Oggi in aula si dovrà affrontare le mozioni di sfiducia in servizio.
Inizio del dibattito all'Assemblea nazionale tra poco più di un'ora, alle 9, poi dopo l'intervento dei capogruppo, i deputati voteranno con voto palese a favore o contro le due mozioni di censura del governo presentate rispettivamente dalla Gauche senza i socialisti e dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Per censurare e fare cadere il governo ci vuole la maggioranza assoluta, 289 deputati favorevoli sui 577 che conta l'Assemblea nazionale. Secondo i conti fatti a partire dalle dichiarazioni di intenti di ogni gruppo parlamentare, i partiti che vogliono censurare il governo potrebbero contare su 265 voti, dunque 24 in meno della maggioranza necessaria. A salvare il nuovo governo le cornue, i quasi 70 deputati socialisti che si asterranno secondo la decisione della direzione del partito. Resta la possibilità di un certo numero di deputati che non rispettino le consegne di voto annunciate. In Italia si chiamavano franchi tiratori, ce ne vorrebbero più di una ventina appunto per cambiare il risultato che sembra, se non certo, molto probabile per il più grande sollievo di Macron e dei partiti che temono un rapido ritorno alle urne. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 8.30.